sperando che i mezzi ci assistano. Stiamo considerando la terza parte del Catechismo degli adulti. Il Catechismo degli adulti fa riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica, ma propone in modo più narrativo i contenuti. Siamo nella terza parte, dicevo, dove si considera la vita dei cristiani nel mondo. La prima parte trattava della figura di Gesù Cristo, la seconda della Chiesa e la terza appunto del cristiano. E stiamo considerando alcuni ambiti particolari della vita dei cristiani nel mondo. Questa sera trattiamo dell'impegno sociale e politico. Che rapporto intercorre tra la fede cristiana, cioè tra l'affidarsi al Vangelo di Gesù come maestro di vita e la vita nella società? Tra fede cristiana e vita sociale dobbiamo riconoscere una distinzione e una relazione. L'ambito religioso non si confonde con l'ambito civile. Ma l'ambito religioso e l'ambito civile neanche sono separati. Possiamo indurre questa distinzione e relazione dal fatto che il regno di Dio, annunciato dalla Chiesa, non è di questo mondo, come ha insegnato Gesù, eppure opera in questo mondo. Ora, in questo mondo dove il Vangelo è annunciato e il regno di Dio si fa presente, vi è anche una resistenza, quella che noi nominiamo peccato, un modo di vivere che contrasta il regno di Dio. Gli effetti dei peccati di ciascuno, aggrovigliandosi insieme, danno origine a quelle che possiamo nominare, che la Chiesa nomina come strutture di peccato, cioè situazioni in cui l'agglomerarsi dei singoli peccati crea fatica a coloro che vengono in contatto con queste situazioni. La dottrina sociale della Chiesa, cioè l'insegnamento del Papa e dei Vescovi nel corso dei decenni, ha offerto una serie di criteri per regolarsi e ispirarsi nel vivere la fede cristiana all'interno del mondo, offrendo questa dottrina soprattutto ai fedeli laici che propriamente sono i titolari di questa traduzione della fede nella vita sociale e politica. Lo fanno non in nome della Chiesa, ma a nome proprio, traendo d'altra parte ispirazione dal Vangelo che la Chiesa annuncia. Quale visione la dottrina sociale della Chiesa propone a riguardo della persona che vive all'interno della società? Quale concezione dell'uomo sostiene? La dottrina sociale della Chiesa scarta due visioni dell'uomo non compatibili con la fede cristiana, la concezione individualista e la concezione collettivista. La concezione individualista concepisce gli uomini scollegati tra loro. Potremmo usare l'immagine delle biglie che entrano in contatto ma non sono in grado di entrare in una vera relazione. La concezione collettivista, al contrario, concepisce gli uomini come confusi, ammassati. Potremmo appunto utilizzare l'immagine di un ammasso di sabbia dove ciascuno perde la propria singolarità. Distanziandosi dunque da una concezione individualista o da una concezione collettivista, la dottrina sociale della Chiesa propone la visione dell'uomo come persona. La persona è sì un soggetto unico, ma in relazione essenziale con gli altri. Volendo usare un'immagine, potremmo usare l'immagine del nodo di una rete, esattamente come il nodo di Internet. Un nodo ha la sua conformazione singolare e peculiare e d'altra parte è costituito dai fili che lo legano ad altri nodi. Dunque, entro questa visione, la persona è un essere singolare e irripetibile, ed è per questo che la dottrina sociale della Chiesa difende e sostiene il principio della dignità inalienabile di ogni persona. Non può mai essere sacrificata a nessuna ragione di Stato. D'altra parte, la dottrina sociale della Chiesa concepisce anche la persona come essenzialmente sociale, cioè legata agli altri. Il legame con gli altri appartiene alla natura della persona. E questo legame si evidenzia anzitutto nelle comunità più prossime per ciascuna persona. Pensiamo alla famiglia, definita non a caso cellula della società, oppure a quegli altri gruppi con cui una persona viene immediatamente a contatto. Ma il legame con gli altri intercorre anche attraverso delle mediazioni, che possono essere quelle appunto dell'economia o quelle della politica. Pensiamo, oggi in tutto il mondo noi siamo gli uni gli altri legati dalla medesima situazione sanitaria. Non ci conosciamo, eppure ciascuno decide il destino degli altri attraverso appunto quelle relazioni che intercorrono, anche se non immediatamente, in modo diretto. Ora, la naturalità di queste società più o meno prossime, pensiamo a dei centri concentrici, non esclude la conflittualità. Non succede che magicamente in una società si viva in modo armonico. Ecco allora la necessità di ricercare la giustizia, il modo giusto di relazionarsi agli altri e anche la ragionevolezza di un certo compromesso, un po' come del resto lo si impara all'interno delle stesse famiglie, cioè quelle cellule originarie della società. Un paio di principi la dottrina sociale della Chiesa propone per regolare all'interno di una società i legami tra le persone. Anzitutto il principio di solidarietà. Il principio di solidarietà chiede a tutti, a ciascun membro di una società, di essere solidali con tutti gli altri e quindi esclude la prospettiva di chi pensa per sé indipendentemente dagli altri. L'altro principio è il cosiddetto principio di sussidiarietà, tale per cui una società più grande non deve sostituirsi a una società più piccola in ciò che questa società è in grado di fare, ma deve eventualmente intervenire per aiutarla nel realizzare quelle funzioni che non è in grado da sé di condurre. Pensiamo a una famiglia. Lo Stato, società organizzata più grande, non deve sostituirsi ai genitori nell'educazione dei figli e nella responsabilità dei figli. E tuttavia lo Stato deve aiutare i genitori con quelle, fornendo quei servizi che essi non sono in grado da soli di proporre. Pensiamo al tema dell'educazione scolastica. Ora, all'interno di una società, non spontaneamente si vive in modo ordinato. La vita sociale esige un governo. Ecco allora la politica concepita come governo della vita sociale. A riguardo della politica si ondeggia spesso tra due posizioni: il discredito o l'esaltazione. Anche qui possiamo evocare un insegnamento di Gesù stesso molto noto che aiuta a trovare l'equilibrio. Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Dunque la politica è necessaria e d'altra parte ha dei limiti. Ciò che deve ispirare l'azione politica è il servizio al bene comune. Non a caso l'insegnamento della Chiesa, in particolare quello di Paolo VI, ha definito la politica come una forma esigente di carità, nella misura precisamente in cui punta al bene comune. Ora, questa tensione al bene comune, questa azione politica, riguarda anzitutto non i governatori, ma tutti i cittadini. A loro è chiesto di essere corresponsabili del bene comune. Spesso si dice che la classe politica non è che lo specchio della società, e quindi non è immaginabile che la politica sia solo quella dei governanti. L'azione politica è anzitutto il modo di vivere dei cittadini all'interno di una società che non si limitano ad osservare le leggi, cercando di non trasgredirle o provando a trasgredirle senza farsi cogliere in fallo, ma mettono a disposizione, appunto, non solo l'osservanza delle leggi, ma le loro migliori capacità di vivere all'interno di una società, in modo da alzare il tenore della vita sociale. D'altra parte, l'azione politica è anche, e qui la responsabilità aumenta, quella delle autorità, le quali pure debbono essere ispirate, secondo la visione della dottrina sociale della Chiesa, ma che si propone come ragionevole per chiunque voglia operare all'interno della società, debbono mirare al bene di tutti, appunto al bene comune, e non agli interessi propri. Ora, ai laici credenti cristiani impegnati in modo particolare nella politica, di per sé lo sono tutti, in quelle forme di partecipazione che a tutti sono richieste. Pensiamo al tema della rappresentanza o delle elezioni. Ai fedeli laici è chiesta la coerenza nelle loro scelte politiche con la visione cristiana della vita, e d'altra parte si riconosce anche da parte della Chiesa, soprattutto nei decenni recenti, la legittimità di scelte politiche diverse. Dall'unica fede non derivano le medesime scelte politiche, benché tutte le scelte politiche, nella misura in cui vogliono ispirarsi alla fede cristiana, debbono essere non contraddittorie con essa, ma coerenti. Infine, occorre considerare come il governo politico, tanto più oggi in un mondo globalizzato, non si restringe al governo di una regione, di una nazione, ma si amplia al governo internazionale. L'interconnessione delle nazioni cresce sempre più in ampiezza e intensità. Da questo punto di vista, il sovranismo nazionalistico è anacronistico. Non lo si può effettivamente percorrere, poiché le connessioni sono ben oltre le nazioni stesse. È piuttosto ragionevole impegnarsi per una collaborazione sistematica, per una interazione che favorisca tutte le nazioni. Ecco allora il tema della cooperazione per lo sviluppo di tutti i popoli, e in questa cooperazione la sensibilità della dottrina sociale della Chiesa opta per i popoli più poveri. Vi è un'opzione preferenziale, non esclusiva, ma certamente preferenziale per i più poveri popoli, affinché possano guadagnare le condizioni di vita degli altri. Questa cooperazione ha certamente un aspetto macroscopico, perché chiede interazione culturale, cooperazione economica, e tuttavia ha anche un livello che potremmo definire microscopico, che riguarda cioè gli stili di vita personali, familiari, che per quanto minimi possono indurre all'interno di una società processi innovativi nel modo di vivere. Ecco, può bastare per questa sera. Sono contento che non si è mai interrotto, se non erro, la trasmissione. Lasciamo qualche momento, oltre ai 15 minuti che abbiamo rispettato, per eventualmente dialogare. Non è solo necessario fare domande, ma si può anche eventualmente,